uno dei paradossi italiani. Da un lato aumenta il numero dei poveri, dall'altro non diminuisce la spesa per le vacanze, che è tornata sui livelli pre-Covid. Almeno 10 milioni di persone sono date in partenza proprio per Pasqua, nonostante una raffica di aumenti. I biglietti dei treni sono più cari del 5,9%, gli aerei del 13%, alberghi e motel del 6,9%, le case in affitto del 9,1%, per non parlare del prezzo della benzina che in questi giorni, come sempre, schizza all'insù. E allora sorge un dubbio: ma partono solo le famiglie abbienti o c'è qualche miracolosa alchimia per cui anche chi, in teoria, non potrebbe permetterselo trova il modo di non rinunciare alle vacanze, magari indebitandosi? Sono Marcello Foa, state ascoltando Giù la Maschera, persone, fatti, notizie, alla ricerca della verità. E oggi accendiamo un faro sul turismo, non solo perché è una voce importante dell'economia nazionale, ma anche perché, in un'epoca di inflazione, rappresenta un indicatore molto sensibile delle tendenze e delle priorità degli italiani, insaziabile popolo di sognatori e soprattutto di viaggiatori. Cari ascoltatori, che piacere trovarvi anche oggi, venerdì di Pasqua. Insomma, noi siamo sempre in onda e con me, come ogni venerdì, c'è Peter Gomez. Ciao Peter.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, cominciamo sempre con i numeri magici di questa trasmissione, i numeri a cui potete mandare i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Prendete carta e penna, come sempre. Il numero è 335-699-2949, pregandovi come sempre di scrivere il vostro nome di battesimo e il luogo da cui scrivete per facilitare la citazione dei vostri messaggi. E vi ricordo come sempre Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate di Giù la Maschera. Allora Peter, tu codirigi il Fatto Quotidiano e io sono rimasto colpito perché l'altro giorno avete dato ampio spazio a questa statistica piuttosto drammatica su un aumento piuttosto marcato del numero dei poveri in Italia. Poi d'altro canto stamattina i giornali sono pieni di notizie appunto sulle cifre. Trenitalia diceva 10 milioni di persone viaggeranno sui nostri treni, sui Frecciarossa, per cui c'è una parte d'Italia che viaggia e una parte d'Italia che soffre. Tu come la vedi?
Ma io penso semplicemente che stiano aumentando le diseguaglianze. I dati più impressionanti dell'Istat dell'altro giorno era l'aumento dei lavoratori poveri, cioè di persone che prendono lo stipendio, hanno un lavoro e che, insomma, sostanzialmente c'è quasi 1 milione di famiglie adesso che sono, nonostante lavorino, sono povere. Però poi c'è tutta un'altra parte d'Italia che un po' è un po' più ricca, perché magari fa dei lavori che non hanno sofferto l'inflazione, nel senso che sono stati protagonisti dell'inflazione. E poi c'è il famoso non detto, l'elefante nella stanza. In questa Italia, come gira tanta di quel denaro in nero che permette alle famiglie, di alcune famiglie, o alcuni milioni di famiglie, di avere dei redditi che riescono a combattere l'inflazione.
Tu pensi sia ancora questa una caratteristica nazionale? Però ovviamente noi non possiamo esaminare questo aspetto, che, su cui peraltro torneremo, lo abbiamo già fatto in passato, ma è un tema molto importante anche in futuro. Oggi vogliamo capire come mai gli italiani, dopo pochi anni, sono già tornati a viaggiare come ai tempi pre-Covid. E per capire queste tendenze riaccogliamo con piacere Claudio Visentin, che oltre ad essere uno dei grandi guru del turismo italiano è docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, piacere di essere con voi, eccomi qua.
Eccoci, che voce squillante, bellissimo, ecco. Bene, bene. Allora, appunto, quest'anno i dati sono molto positivi per le vacanze di Pasqua, nonostante il maltempo. Ma come si spiega questo attaccamento degli italiani, nonostante anche la raffica di aumenti che ho citato pochi istanti fa?
Beh, intanto si spiega, poco fa si diceva nelle diversità di condizioni economiche, ma si spiega anche nel fatto che il turismo è molto salito nelle priorità di spesa delle famiglie, cioè è quasi irrinunciabile. Le persone quando si incontrano per strada si chiedono: dove vai? Cioè non chiedono se vai, ma chiedono dove vai, danno per scontato che da qualche parte si vada, è diventato un consumo, un bisogno, un piacere anche quasi irrinunciabile, che ha messo in fila altri consumi. Quindi una volta, dinanzi al dilemma cambio l'auto vecchia oppure vado in vacanza, si diceva cambio l'auto. Oggi è dinanzi allo stesso dilemma, si dice ma in fondo non è così vecchia, no? Adesso che la guardo bene è un'auto in ottime condizioni. E quindi credo anche per questo, cioè che il turismo è proprio diventato una parte della nostra vita, una necessità proprio, nel senso che se immaginiamo un anno in cui non staccassimo mai la spina, non riusciremmo ad andare avanti semplicemente, e quindi è diventato quasi funzionale, potremmo dire, al lavoro, alla produzione e alla vita quotidiana.
Ecco, questo però per chi un lavoro ce l'ha e ha un reddito abbastanza alto, per cui può permettersi di farlo, e chi invece, i dati che citavamo prima, su cui Peter è molto sensibile, il Fatto Quotidiano segue da sempre queste vicende, non può permetterselo. Partono lo stesso, si indebitano, oppure sotto sotto queste persone con una certa rabbia restano a casa? Qual è la realtà secondo te?
Allora, intanto mi fa piacere che si parli dei poveri, questo è un tema molto interessante, di cui forse dovremmo parlare un po' di più. Una volta c'erano anche più partiti politici che se ne occupavano attivamente. Diciamo, il problema dei poveri rimane un grande problema, più che non il problema dell'identità, delle percezioni o di alcuni vaghi diritti, se posso esprimermi con grande franchezza. E quindi c'è davvero un problema dei poveri. E come fanno? Intanto, come diceva prima Peter Gomez giustamente, il paese è molto diviso e quindi ci sono i poveri e ci sono i ricchi, e questo spiega, e ci sono sempre più poveri e sempre più ricchi, cioè la polarizzazione è maggiore, e quindi si spiegano entrambe le tendenze, chi parte e chi non parte. Allora, i poveri come fanno? Fanno fatica. Sto seguendo per esempio adesso un progetto molto interessante che si chiama Azionamenti e che mira ad aiutare le scuole in difficoltà anche con i viaggi di istruzione. Per esempio, abbiamo dei dati che molti ragazzi fanno fatica ad andare in viaggio di istruzione, se ci vogliono, non so, 500 euro per partire, molte famiglie arrancano. Come si fa? Ecco, allora, un po' non si fa, ovviamente, che è sempre stata una grande soluzione di chi è povero, però è un peccato, un po' si fa in maniera più creativa, cioè i turisti sono diventati più intelligenti. Faccio un esempio soltanto: il turismo tradizionale al mare una volta era fatto di grandi soggiorni estivi, molto lunghi, di settimane, anche di un mese, nello stabilimento balneare. Adesso si guarda le previsioni del tempo il mercoledì o il giovedì, solo se sono buone si parte per un fine settimana. Se chiedete a Rimini, Riccione, Senigallia, Caorle, tutto il nostro mondo balneare, vi diranno che hanno un pieno nei weekend se il tempo è bello. In settimana poca gente e pochissima gente se il meteo è negativo. Per cui si fa così, ci si arrangia con un po' di creatività,
magari approfittando di qualche offerta speciale. Peter Gomez.
Ecco, ma a proposito delle offerte speciali, noi stiamo assistendo al tramonto delle cosiddette low cost, ovvero esistono ancora ovviamente dei voli che costano molto meno dei voli delle compagnie di linea, però in realtà quei viaggi che vedevamo fino a qualche anno fa, parti a 19-20 euro, in questi periodi di vacanza sono assolutamente impossibili. Che conseguenze ha? Cioè, notate che si va più vicini, si evita di prendere l'aereo o prendono l'aereo solo gli stranieri? Cosa sta succedendo?
Ma in realtà gli aerei, diciamo, hanno dei problemi molto specifici. Certo, non ci sono più i voli a 20 euro e secondo me è anche abbastanza un bene, perché non dobbiamo dimenticarci che c'è la questione climatica che è gigantesca. Quindi quando sento di persone che partono il sabato mattina e tornano la domenica sera o peggio, o non pernotano neanche, evidentemente è qualcosa che non è più accettabile rispetto al passato. Le compagnie aeree, allora, questo problema dei prezzi alti, intanto i prezzi alti indicano che la domanda c'è, perché se no i prezzi scenderebbero. Cioè, i prezzi alti dipendono da due ragioni: uno, da una domanda comunque forte dopo il Covid, dopo l'isolamento, insomma c'è molta voglia di viaggiare, e l'altro un po' anche disorganizzazione, qualche problema, ci sono meno voli perché le compagnie aeree hanno molto licenziato durante la pandemia, e non è che un pilota o un buon assistente di volo lo formi dalla sera alla mattina, per fortuna direi, non lo formi dalla sera alla mattina, ecco, specialmente i piloti. E quindi c'è anche qualche qualche problema tecnico che spiega il fatto che i costi siano più alti, e chi non riesce a prendere l'aereo ovviamente si sposta con l'auto, che comunque rimane cara, si sposta in treno, si sposta su più breve distanza. Ecco, un'altra tendenza molto forte che vediamo è questo turismo di prossimità, per cui diciamo, proprio perché i turisti sono migliorati rispetto al passato, sono più intelligenti, hanno scoperto che c'è molte cose belle anche vicino a casa e che non c'è bisogno di andare necessariamente dall'altro capo del paese per vedere una cosa bella.
Sì, stanno arrivando subito tanti messaggi, infatti la cosa non ci sorprende. Interessante, c'è Franco da Firenze che conferma l'analisi di Claudio Visitin, dice: io ho un'auto vecchia addirittura di 25 anni, non titolo a certi sindaci delle grandi città perché non potrebbero più usarla, però dice: metto al primo posto i viaggi e su tutto il resto risparmio. Poi c'è un altro ascoltatore che fa un'osservazione interessante, Stefano da Treviso, e dice che io credo che sia anche un po' colpa o merito dei social media se le persone vanno più in vacanze, perché alla fine tanti, secondo questo nostro ascoltatore, si sentono in difetto se non riescono a postare qualche foto delle vacanze più recenti e dunque si sentono così un po' marginalizzati. Quanto conta l'effetto dell'emulazione sociale sulla persistenza dei viaggi e del turismo in Italia?
Beh, ma intanto che belli ascoltatori che avete. La prossima volta non chiamate me, ma chiamate Franco e Stefano, che la sanno, hanno detto delle cose perfette sul tema. Sono proprio aggiornatissimi sulle tendenze di quello che dicono gli studi. Ma io direi soprattutto questo. Sì, c'è un po' una tendenza, diciamo, da larga parte dei turisti, è quello che noi chiamiamo il mondo instagrammable, cioè di andare in un posto famoso con l'idea di farsi una foto per metterla poi su Instagram e far vedere che siamo stati lì. Questa è senza dubbio una tendenza del turismo pericolosa, perché tende proprio a concentrare in pochi posti tante persone. Noi vediamo anche una cosa che si chiama over tourism, cioè iperturismo, eccesso di turismo. Ci sono dei luoghi che sono sovraccarichi, penso Barcellona, Amsterdam, ovviamente Firenze, Venezia, non parliamone neanche. Allora una buona soluzione è anche diventare turisti più intelligenti, cioè sapere che va bene la foto a Venezia, fatela una volta nella vita, ma poi ci sono tantissime città bellissime. Io spero di non sembrare promozionale se dico l'ultima città dove sono stato, che è Viterbo, che è una città della Tuscia incantevole, Orvieto, Viterbo, questo mondo meraviglioso dell'Alto Lazio e del Bassa Umbria, e sono città bellissime, per esempio, e dove però certo non c'è una folla di turisti. Noi in Italia siamo il paese delle 100 città, non delle città d'arte, delle 100 città. Vogliamo parlare di Mantova, vogliamo parlare di Urbino, cioè vogliamo parlare di Matera. E quindi c'è tantissima scelta stando fuori da quelle che sono anche un po' delle trappole per turisti. E quindi sono molto d'accordo con loro.
Peter Gomez.
Secondo me una delle novità degli ultimi anni sono gli affitti brevi degli appartamenti, non diciamo di quale gruppo, se no facciamo pubblicità. È vero che i nostri albergatori se ne lamentano tanto, però questi affitti brevi hanno cambiato la prospettiva, perché un conto se sei una famiglia di 4 o 5 persone e dover affittare una delle camere in albergo, e un conto affittare un appartamento magari di due stanze con un divano letto. Questo ha influito rispetto al cambiamento di abitudine degli italiani?
Beh, su questo io ho un parere molto, molto definito, cioè intanto gli albergatori hanno secondo me ragione a fare un po' di guerra Airbnb. Non dimentichiamo che la guerra agli affitti brevi la si sta facendo in tutto il mondo, la sta facendo Amsterdam, la sta facendo New York, cioè le grandi città progredite, moderne, stanno facendo la guerra all'eccesso di affitti brevi. Gli albergatori hanno ragione nella misura in cui chiedono le stesse regole intanto, cioè se l'impianto della stanza d'albergo deve essere a norma con 102 certificazioni, così deve essere anche l'impianto della stanza che affitti, perché sennò c'è un'evidente disparità. Diciamo che il problema qual è? C'è molto buono e molto cattivo. Il buono è quando una famiglia ha una stanza libera perché magari il figlio è fuori in sede e l'affitta ai turisti. Questa è una cosa bellissima, i turisti entrano in casa, le persone si conoscono, c'è un piccolo introito familiare in più, questo va incoraggiato assolutamente. Quando però un proprietario compra 3-4 stabili e li trasforma interamente in stanze per Airbnb, dove lui non vive, dove lui non soggiorna, andando a disturbare anche il mercato degli affitti locali, cioè le famiglie che hanno bisogno di casa, allora lì c'è molto male. Bisogna combattere questa seconda forma con molta convinzione e incoraggiare molto la prima. Quindi io direi sì, se la persona risiede anche lui dove gli ospiti arrivano e se affitta una stanza in due, va assolutamente incoraggiato, ma a quel punto non fa più concorrenza all'albergo, che ha tutt'altro tipo di clienti e di utilizzatori.
Sì. Allora, stanno arrivando davvero tanti messaggi interessanti, ve ne leggo due o tre. Allora, una famiglia, Savino da Torino ci dice: io per vari motivi economici con la mia famiglia da 4 anni non possiamo più fare vacanze. Per questo motivo ad agosto abbiamo scoperto la bellezza della città semivuota, vivendo senza stress, abbiamo scoperto quanto può essere bello, riposante rimanere in ferie a Torino. E questa è una realtà interessante. Invece Michela da Forlì dice: noi abbiamo risolto, ci siamo trasferiti a vivere fuori da una grande città in un posto bellissimo, mi immagino nelle vicinanze di Forlì, e da allora non sentiamo più il bisogno di partire in vacanza. E invece c'è Giorgio da Monza che ci dice: chi può viaggia anche per mitigare la tensione dei tempi attuali, è un motivo liberatorio. Questo messaggio è molto significativo. Claudio Visentini.
Sì, intanto bellissima questa citazione da Torino, perché Torino, ricordiamo che abbiamo anche un importante anniversario calviniano in questi anni, ditelo Calvino, c'è Marco Valdo in città, no? Uno dei racconti più belli di Calvino è proprio le vacanze in città di Marco Valdo, che scopre finalmente che Torino è tutta sua. Questa è una tendenza che noi abbiamo visibile, si chiama staycation, è un nome inglese purtroppo, perdonatemi, però non c'è una traduzione italiana. Staycation, cioè una combinazione di vacanza e starsene a casa, è un esperimento comunque che consiglio a tutti, anche se non per ragioni di povertà, cioè stare nella propria città, però fare finta di essere turisti o vivere come la farebbero un turista. Dopodiché, e lo diceva bene anche l'altro ascoltatore, abbiamo bisogno di aria fresca, no? Abbiamo bisogno di uscire, abbiamo bisogno di vedere altre cose, quindi un anno ci sta di riscoprire la propria città e poi però bisogna viaggiare. Però destagionalizzare è veramente importante, appena possibile, con un po' di intelligenza si può destagionalizzare. Faccio un esempio che vedo praticato sempre più spesso: quando la vostra ditta vi manda per lavoro da qualche parte per 3 giorni, magari per dei macchinari, per un convegno, rimanete 2 giorni come turisti, potete proprio parlare all'albergo e dire: fai anche a me lo stesso prezzo di favore che fai alla mia compagnia, rimango 2 giorni in più. Oppure parli col capo e dici: senti, ti risolvo quella rogna che hai con quel cliente e tu in cambio mi sposti di 2 giorni il biglietto di ritorno, che tanto mi devi pagare lo stesso. Ecco, ci sono modi molto ingegnosi e creativi anche di viaggiare con poca spesa, però devo anche dire, a noi ingegnosità e creatività come popolo, scusate lo stereotipo, non mancano proprio, e quindi le vedo molto applicate, e questo è un buon segno. Poi rimane il problema strutturale, dicevo, che come diceva Peter Gomez giustamente, poi rimane il problema dei poveri, se ce ne ricominciamo a occupare è sempre una buona idea, insomma, ecco.
E infatti questo, sentite che sta partendo la sigla in sottofondo, siamo già arrivati alla pausa delle 9:30, è un tema molto importante, perché oltre a questi messaggi intelligenti e originali che abbiamo ricevuto, ci sono tanti messaggi che evidenziano l'argomento che ha sollevato soprattutto Peter in apertura, ovvero il fatto che ci mancano i soldi oppure c'è ancora troppo guadagno in nero. Ma questo è l'argomento della seconda parte. Noi ringraziamo Claudio Visentini per essere stato con noi. Grazie, professore.
È sempre un piacere, buona giornata, alla prossima.
Cari ascoltatori, un'eccezione stravagante cantano i The Sun nella sigla di questa trasmissione, ed effettivamente pensare a una vacanza per una parte degli italiani è davvero un'eccezione stravagante. Poi Peter, io sono Marcello Fo, naturalmente con me c'è Peter Gomez, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi, il numero è 335-699-2949 e Peter, qui ci sono messaggi davvero originali, uno è provocatorio, da un simpatico ascoltatore di Napoli, Luigi, che dice io vivo a Napoli dove non ho necessità di andare in vacanza, lo sono 300.